capitolo 13, da 12 a 30. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di, chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commentari capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Prese il boccone e lui subito uscì, ed era notte. Quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo. Gesù ha concluso quel gesto che possiamo chiamare profetico, perché ha voluto fare qualcosa prima di dire. A Pietro aveva detto: capirai dopo. Adesso Gesù cerca di spiegare quello che egli aveva fatto. Però con questo metodo, prima fare e poi parlare, Gesù ha pure insegnato un modo di essere del cristiano, che prima di parlare agisce. Perché in fondo il cristiano è colui che porta in sé la presenza di Dio, il quale, quando parla, agisce. La parola di Dio si realizza, è creatrice. La parola dell'uomo, invece, è diversa. L'uomo può addirittura parlare e fare diversamente da come ha detto. L'uomo può essere falso. E allora, per ovviare a questo, l'uomo prima deve fare e dopo parlare. Sedette di nuovo. Allora Gesù ha ripreso le vesti, e come si siede? Col grembiule, col panno, l'asciugatoio che si era cinto. L'Evangelista nota che ha ripreso le vesti, ma non nota che Gesù ha deposto il panno di cui si era cinto. Gesù si siede di nuovo in mezzo ai suoi come servo e continua ad essere il servitore, il servo di Dio e il servo degli uomini. E domanda: sapete ciò che vi ho fatto? Vi ricordate come iniziava questo capitolo, questo brano? Due volte c'era la parola sapendo, sapendo. Gesù sapeva quello che stava per avvenire, sapeva quello che stava per fare. Adesso due volte dice questa parola ai suoi discepoli. Una prima volta qui, sapete ciò che vi ho fatto? E la seconda volta un po' più avanti, quando dirà, sapendo queste cose, sapete ciò che vi ho fatto? Cioè l'avete compreso, l'avete preso dentro di voi? L'avete capito? Il mio gesto? Adesso, dopo che l'ho fatto? E questa parola, ciò che vi ho fatto, è una parola che è impossibile tradurre bene in italiano, perché nel testo greco è sì, ho fatto, ma sottintende anche, comprende anche un continuare ad agire in questo modo. Come se Gesù quasi dicesse che sapete ciò che vi ho fatto e che continuo a fare con voi e per voi. Quindi il servizio di Gesù non è terminato, lui è ancora colui che serve in mezzo ai suoi discepoli. Forse l'immagine del panno che tiene cinto attorno alla vita può darci di più l'idea del significato di questo che vi ho fatto, ma che non è terminato, che continua. Gesù è ancora in quell'atteggiamento. Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. I discepoli chiamano Gesù Maestro, prima di tutto, colui che insegna, e poi Signore. Hanno fiducia in Lui perché insegna bene. Così lo chiamano i discepoli. Se dunque io, notate bene, se dunque io, il Signore e il Maestro, avete notato una cosa? Gesù ha cambiato l'ordine delle parole. Prima Signore, poi Maestro. Prima fiducia nella persona e dopo l'insegnamento funziona. Prima Signore, dopo è Maestro. Prima fiducia nella persona, poi nell'insegnamento. Prima l'ubbidienza e dopo si impara, proprio come era successo con Pietro prima. Pietro prima deve ubbidire, dopo capisce. Gesù prima è Signore, prima bisogna avere fiducia in Lui e quindi ubbidirgli. In questo modo si arriva a capire, Gesù il Signore diventa Maestro. Se dunque io i vostri piedi, lavate i piedi a voi che siete i discepoli, che siete quelli che ubbidiscono, anche voi dovete, vuol dire è volontà di Dio, quel dovere esprime la volontà del Padre, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Cosa vuol dire lavarvi i piedi gli uni gli altri? Questo gli uni gli altri lo troveremo anche più avanti nel brano che vedremo domani, e forse lo vedremo meglio domani. Ma già comprendiamo che lavarsi i piedi gli uni gli altri non vuol solo dire lavare i piedi agli altri, ma vuol dire anche lasciarsi lavare i piedi dagli altri. Ci sono molte persone capaci di lavare i piedi agli altri, ma non si lasciano toccare, non si lasciano lavare i piedi, non si lasciano amare. E non è questo quello che dice Gesù. Non dice dovete lavare i piedi agli altri, dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. piccolo particolare, se volete, i piedi dei discepoli come erano in quel giorno? Io credo che erano sporchi davvero, perché erano, appunto, non c'era l'asfalto, non solo, ma eravamo nei giorni di Pasqua, giorni in cui la città era sovraffollata, più del doppio di persone c'erano in città. Ed erano venute forse portandosi ogni gruppetto un agnello per la Pasqua. Immaginatevi voi se le strade non erano sporche. Quindi i piedi che Gesù ha lavato non erano come quelli del Giovedì Santo, profumati. Erano per davvero piedi sporchi, che puzzavano. Quindi anche voi dovete lavarvi i piedi sporchi, gli uni gli altri. Perché come ho fatto io, facciate anche voi. Anche qui c'è una parola importante, quel come. Come ho fatto io. Questa parola ha due significati. Come, per vuol dire allo stesso modo. Quindi avete imparato. Beh, non era come nel senso di cominciare prima dalle dita o dal calcagno, no, ma insomma, imitare, fare preciso. Però questo come nel testo originale vuol dire, c'è dentro anche il significato causale, cioè dal momento che l'ho fatto io. Voi lo farete non perché lavarvi i piedi di ogni altro è una cosa bella, non perché è una cosa buona, ma perché l'ho fatto io. La causa per cui voi vi lavate i piedi sono io. Questo contiene quel come. Quindi si potrebbe tradurre con un siccome. Forse la parola siccome contiene tutti e due i significati. Dovete lavarvi i piedi di uni di altri, vi ho dato infatti l'esempio perché siccome l'ho fatto io, lo facciate anche voi. Quindi non è solo un esempio che Gesù dà, ma è anche il motivo, il fatto che lui l'ha praticato, per quel motivo lì lo facciamo noi, non perché è una cosa buona. In verità vi dico, ed ecco adesso Gesù dà due parole importanti e le introduce con questo in verità, un servo non è più grande del suo padrone. Quindi se i discepoli riconoscono servi di Gesù, visto che lo chiamano Signore, allora non sono più grandi di lui. Quindi devono fare quel che ha fatto lui, devono lavarsi i piedi di uno degli altri. Né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Quindi se Gesù che ha mandato gli apostoli li manda a lavarsi i piedi, anche gli apostoli possono farlo, perché non sono più grandi di lui. Comunque su questo pensiero dell'essere mandati ritornerà ancora Gesù dopo qualche riga più avanti. E qui aggiunge per la seconda volta la parola sapere. Sapendo queste cose, sapendo, sarete beati se le metterete in pratica. La beatitudine quindi non è la beatitudine del sapere, ma è la beatitudine del fare. E qui siamo da capo. Per questo Gesù ha fatto e poi l'ha spiegato. Adesso spiega, ma i discepoli non saranno beati perché hanno capito, perché sanno queste cose. Saranno beati quando le faranno. È nell'agire la vita di Dio. L'aveva detto anche in altre occasioni Gesù queste cose, come è riferito dagli altri evangelisti, per esempio alla fine del capitolo 7 di Matteo. Gesù dice: è l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia, è quello che ha ascoltato e ha fatto, ha messo in pratica. Invece l'uomo stolto ha ascoltato, quindi le cose le sa, ma non le mette in pratica. Lui non sarà beato, perché la sua casa verrà spazzata via dal primo temporale. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Questo è importante anche per non cadere o non lasciarsi trascinare dalle sette moderne che ripetono un po' quelle antiche, quelle che dicono che l'uomo trova la sua pienezza nel sapere, nell'entrare dentro le cose con la sua intelligenza, nel sapere le realtà segrete delle cose, come più o meno dicono le sette gnostiche, anche moderne. Sarete beati, però penso che bello, cioè la vostra vita sarà pienamente realizzata se le metterete in pratica quelle cose che va bene sapere, e le sapete, ve le ha dette, ce le dice lui, ce le dice il Signore stesso. Quindi il cristiano non è un ignorante, è uno che sa, ha la vera conoscenza, la cerca, ma per mettere in pratica, non si accontenta di sapere. Non parlo di tutti voi. Qui Gesù ha ormai, come abbiamo visto anche prima, ha ormai sul cuore questa situazione, questa possibilità del tradimento. Non parlo di tutti voi, non siete tutti precisi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. È il Salmo 41 che dice questo, che usa questa immagine. Colui che ha mangiato il pane con me, cioè colui che ha goduto di maggior intimità con me, ha levato contro di me il suo calcagno. È un'immagine che dice l'inimicizia, mi si è messo contro, levare il calcagno. Vuol dire voltare la schiena e andarsene. Quindi qui Gesù mette davanti ai discepoli questa possibilità, proprio uno di loro, uno dei più intimi, uno di quelli a cui ha lavato i piedi. Quindi non devono nemmeno vantarsi di avere i piedi lavati da Gesù. Può capitare ancora di levare il calcagno contro di lui. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Persino il tradimento di Gesù deve servire alla fede degli altri discepoli. Quando sarà avvenuto crediate che io sono. Anche qui dopo. Dopo che sarà avvenuto il tradimento, il contrario del lavarsi i piedi, dopo, cosa succede? Succede che i discepoli possono capire. E ora, dal momento che sanno già, capiscono chi è Gesù. È proprio Lui, quello di cui parlano le scritture. Quindi è proprio Lui il Messia. È proprio Lui la presenza di Dio. Crediate che io sono. Io sono è il nome di Dio, è la parola che indica la presenza della gloria di Dio in mezzo al popolo per il bene del popolo. Quando sarà avvenuto crediate che io sono. Gesù lo dice prima, così Gesù si manifesta anche come protagonista di tutti gli avvenimenti. Gesù non subisce, ma quello che vive lo può offrire. Non vive con costrizione gli avvenimenti, ma li vive con libertà e con amore. E ancora una nuova affermazione solenne: in verità, vi dico. Gesù, quando parla con i suoi discepoli, continua a richiamarli all'importanza della sua parola, con questa frase che significa quasi un giuramento: in verità, in verità. È proprio l'amore di Dio che vi sto manifestando, come dicesse così. Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Questa è una parola di consolazione per i discepoli, che saranno mandati da lui. Ed è una consolazione anche per quelli che li accoglieranno. Quindi non ci sono solo il traditore lì presente, ma ci sono anche loro, e Gesù è contento di loro, perché lui può essere accolto nello stesso tempo da migliaia di persone, quando queste persone accolgono coloro che lui ha mandato. Quindi Gesù in questo modo moltiplica la sua presenza sulla terra attraverso i suoi apostoli, i suoi inviati. È una consolazione anche per Gesù questa, in questo momento così triste e terribile in cui sente il tradimento presente in uno di loro, in quel momento ecco che può dire però che c'è gente che accoglie quelli che lui ha mandato e lui è accolto da loro. E attraverso questa accoglienza anche il Padre è accolto, quindi la presenza di Dio sulla terra è garantita da quelli che Dio ha mandato. Ma anche qui sentiamo come con queste parole Gesù mostra come deve essere il modo di vivere dei discepoli nel mondo. Non deve essere un modo accentratore di persone che attirano a sé, ma la presenza dei discepoli è presenza che porta Gesù e Gesù porta al Padre. E lì che si conclude il viaggio dell'uomo, l'esodo dell'uomo, il cammino dell'uomo sulla terra, quel cammino che l'uomo continua alla luce del giorno che è Gesù, come ci aveva già detto. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò, si commosse oppure si turbò profondamente, quindi non è una cosa superficiale. E qual è la causa di questa commozione, di questo turbamento? In verità vi dico, ancora questa introduzione solenne, uno di voi mi tradirà, mi consegnerà. Uno di voi. Quindi questa parola prelude alla morte di Gesù. Mi consegnerà. E in vista della sua morte, della propria morte, Gesù si commuove, si turba. Ma questa parola prelude anche il tradimento e un'altra morte, quella di Giuda, una morte ancora peggiore. Quella di Gesù può essere un'offerta e diventerà un sacrificio e diventerà salvezza. La morte spirituale, perlomeno, senza prevedere ancora quella fisica, la morte spirituale di Giuda, quella è proprio il rifiuto della salvezza di Gesù. E queste due cose vanno avanti di pari passo. Gesù si commuove profondamente. E ancora con questa parola ci lascia vedere che Gesù è il protagonista. Non subisce gli avvenimenti, ma li vive con piena coscienza. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ecco, i discepoli non sanno, mentre Gesù sapeva, sapendo, vi ricordate qui, i discepoli non sapendo. I discepoli sono vissuti insieme con Giuda per anni e non si sono accorti di niente. Com'è questo? Come è potuto accadere? Che non hanno saputo discernere. Erano veramente ciechi, possiamo dire. Un mistero anche questo, questa ignoranza dei discepoli, questo non accorgersi che uno di loro non è con loro, con Gesù, che uno di loro non è con Gesù. Forse questo vuol dire che anche loro, nel loro stare con Gesù, c'era ancora un po' di egoismo presente, di ambizione, essere con un maestro, uno dei più grandi, dei più, e allora non si accorgono. Ci si può accorgere solo quando c'è un amore disinteressato per Gesù, allora ci si può accorgere della presenza di un amore interessato. Si guardano gli uni gli altri. Cosa vuol dire? Altri evangelisti dicevano che chiedevano al Signore, sono io, avevano paura di essere loro. Invece qui si guardano gli uni gli altri, nel senso di dire sei tu, non sono io. Giovanni ricorda questo particolare. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Si trova a tavola al fianco, cosa vuol dire? Che si trova seduto proprio vicino a lui, alla sua destra. E erano seduti, cioè più che seduti, sdraiati su dei cuscini, su dei tappeti, e quindi messi in diagonale, in modo che quello di destra era proprio vicino. Ma il particolare che ci interessa di più qui è come questo discepolo viene presentato. Non viene presentato col nome, ma viene presentato per la prima volta qui nel Vangelo e poi ancora altre 4-5 volte con questa perifrasi, come si dice, con questa frase, quello che Gesù amava, non quello che amava Gesù, ma quello che Gesù amava. Gesù li amava tutti. Forse lui se lo sentiva di più l'amore di Gesù e poteva dire io sono il discepolo amato da Gesù, come tutti i discepoli dovrebbero dire. Quindi può darsi che l'evangelista non fa il suo nome semplicemente perché questo discepolo deve rappresentare tutti i discepoli, perché tutti i discepoli devono accorgersi di essere amati da Gesù e lo so. Ma può darsi anche che questo discepolo, come dicono gli studiosi, parli di se stesso, quello che Gesù amava, era lui. Come mai dice così? Allora, quello che Gesù amava, invece che dire semplicemente Giovanni. Qualcuno ha scoperto una cosa. Che cosa vuol dire la parola Giovanni? Il nome Giovanni vuol dire Dio è clemente, Dio ama con misericordia. Allora qui lui non fa altro che dare la traduzione del nome, del proprio nome. Al posto di Dio mette Gesù e così professa la sua fede nella divinità di Gesù. Perché Gesù è la presenza di Dio, chi vede me vede il Padre. Quindi quello che Gesù amava è come dire Giovanni, tradotto in italiano. Beh, qui con la nostra traduzione, tradotto, non so se ho reso l'idea. Uno dei discepoli si trovava quindi al primo posto, al fianco di Gesù, e vicino a lui c'è Simon Pietro che gli fa un cenno e gli dice di chi è colui a cui si riferisce. Come dire di chiediglielo in modo da saperlo. Qui possiamo notare due cose di Pietro, che c'è confidenza tra questi due discepoli. E infatti succederà ancora che li troviamo insieme, Pietro e Giovanni, più volte. C'è confidenza tra loro due, però c'è anche un po' di timore da parte di Pietro. Pietro non ha tanta confidenza con Gesù da chiedere a lui direttamente, lo dice al discepolo che Gesù amava. Non solo, ma qui vediamo anche che Pietro è sempre lui. Curioso e basta, superficiale. Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli bastava un piccolo movimento, dato la posizione in cui si trovavano, gli disse: Signore, chi è? Vediamo Giovanni che ubbidisce a Pietro senza farsi problemi, si fa bene o male a domandare. Ubbidisce a Pietro e ha confidenza con Gesù. Piena confidenza, non ha paura a fargli una domanda così importuna e delicata. Rispose allora Gesù: è colui per il quale tingerò un boccone e glielo darò. Gesù risponde al discepolo che ama. Però risponde in un modo particolare. Gesù non vuole semplicemente dire chi è, dare una notizia, ma vuole far vedere qual è il suo rapporto con questo discepolo. Gesù continua ad amarlo. Intingere il boccone, presentarlo a qualcuno durante un pranzo o una cena, era un gesto di deferenza, un atto d'amore particolare, un atto di amicizia. Quindi Gesù è come dicesse: è colui che io amo in modo particolare. E lo fa Gesù, vedete come Gesù accompagna sempre le sue parole col gesto. L'amore di Gesù non è idealistico, è concreto. Gesù manifesta a Giovanni, quindi, e nello stesso tempo viene nascosto agli altri. Gli altri cosa capiscono dal fatto che Gesù dà il boccone? Capiscono che Gesù vuol bene a Giuda, che gli fa un gesto di amicizia. Quindi anche qui vediamo che anche in questo modo di fare c'è ancora un amore più grande di Gesù per Giuda, che tiene nascosto quel che c'è nel suo cuore. Tiene nascosta la cosa a tutti, non la mette in pubblico. Ma allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Ecco, un gesto d'amore particolare di Gesù non può essere accolto da chi vive per se stesso. Satana entrò in lui. Fino a quel momento aveva i pensieri di Satana, le tentazioni aveva Giuda, come avevamo sentito nel brano precedente.